Qualche anno dopo, la Corte Costituzionale valuta invece come ragionevole la limitazione alla prova testimoniale sancita dall'articolo 621 del Codice di Procedura Civile. Prendiamo la disposizione. L'articolo 621 interviene in materia di opposizione di terzo al pignoramento. E sancisce che il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore. E la norma fa solo un'eccezione a questo divieto, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo debitore. Faccio un esempio scolastico. È pignorato un gioielliere, il terzo che aveva portato magari a riparare un determinato orologio vede pignorato insieme il suo orologio insieme ai beni che erano nell'azienda del gioielliere. Solo in questo caso l'articolo 621 ammette il terzo alla prova testimoniale perché la sua posizione è sostenuta da una massima di esperienza, perché è verosimile che possano esserci situazioni di questo tipo. La norma, comunque è sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, la quale, in questa occasione invece rigetta, ritenendo che in questo caso non sia fondato il richiamo all'articolo 3, cioè al principio di eguaglianza della nostra Costituzione, poiché i diritti della libertà di prova del terzo opponente non vengono conculcati a esclusivo favore del creditore, al quale sarebbe arbitrariamente assegnato un trattamento privilegiato, bensì l'esercizio di tali diritti viene a essere regolato in base a criteri di razionalità. La Corte, in altre parole, esclude che questa norma violi l'articolo 3 per un trattamento di favore che è fatto al creditore, che attua il pignoramento sostanzialmente perché limita la prova del terzo opponente. Perché l'esercizio anche di questi diritti di difesa deve essere regolato in base a criteri di razionalità. E questa però diventerà poi anche nel futuro talvolta una chiave di volta, un grimaldello per scardinare a volte garanzie che la Costituzione vorrebbe invece intere. La Corte Costituzionale esclude anche che in questo caso previsto dall'articolo 621 possa essere fondato il richiamo all'articolo 24, sulla base di una supposta violazione del diritto di difesa. La Corte afferma: l'esercizio del diritto di difesa deve sottostare alle delimitazioni suggerite in relazione ai singoli tipi di procedimento dal coordinamento di norme dirette a armonizzare reciprocamente la protezione di contrapposti diritti sostanziali. Quindi deve essere effettuato un bilanciamento tra esigenze opposte, ci dice la Corte. E aggiunge che nell'articolo 621 non è contenuto un divieto assoluto di ricorrere alla prova testimoniale, ma è contenuta la prescrizione che la prova sia assistita dalla prospettazione di elementi di fatto che la rendano verosimile e attendibile. Questa stessa pronuncia, che è Corte Costituzionale 15 dicembre 1967, numero 143, che potete anche leggere integralmente sul sito della Corte Costituzionale Consulta Online, dichiara invece incostituzionale l'articolo 622, che pure era rimesso alla sua valutazione, il quale è ritenuto irragionevole non tanto con riferimento alla tutela giurisdizionale, all'accesso alla prova, ma per la disparità di trattamento fra uomo e donna che è attuata, benché il parametro della lesione del principio di uguaglianza sia proprio la tutela. Non si spiega nemmeno, afferma la motivazione, il perché la moglie deve provare con atto di data certa l'appartenenza dei beni acquistati prima del matrimonio, mentre al marito la giurisprudenza ordinaria suole applicare l'articolo 621 del codice di procedura civile, aggiungendo che la norma ferisce il principio di eguaglianza anche perché pone una diversità di tutela in ragione a una situazione dipendente dal sesso. Quindi con questa sentenza la Corte Costituzionale fa cadere l'articolo 622, ma conserva l'articolo 621, il quale determina una limitazione della prova testimoniale in favore del terzo opponente al pignoramento. Si tratta forse di una pronuncia non perfettamente in linea con quello che è il trend di quel momento, perché la stessa Corte Costituzionale, poco tempo prima, con la pronuncia numero 53 del 1966, del 3 giugno, aveva connotato in materia molto ampia il diritto alla prova. Ovviamente aveva sottolineato anche in questa occasione che il diritto alla prova è delimitato dalla sua configurazione sostanziale e dalla coesistenza e coordinamento con altri diritti altrettanto tutelati. Quindi naturalmente il diritto alla prova, come dire, deve essere anche lui bilanciato con altri diritti di pari dignità. In questa sentenza numero 53 del 1966 si legge che il diritto alla prova ha un contenuto di pienezza correlativo al suo rapporto di necessità con l'esercizio della tutela giurisdizionale. Se si nega o si limita alla parte il potere processuale di rappresentare al giudice la realtà dei fatti ad essa favorevole, se le si nega o le si restringe il diritto di esibire i mezzi rappresentativi di quella realtà, si rifiuta o si limita quella tutela. Quindi la Corte Costituzionale è molto consapevole del ruolo cruciale che il diritto alla prova ha e che ricade chiaramente sulla posizione sostanziale che l'ordinamento riconosce, perché se si riconosce una posizione sostanziale, ma non si offre alla parte la possibilità di poter utilizzare, di poter avere accesso ai mezzi di prova per tutelare quella stessa situazione, è chiaro che c'è una limitazione sul piano sostanziale, cioè una certa posizione sostanziale cede di fronte a un'altra posizione sostanziale, cioè come accade per il proprietario di un certo bene che se lo vede pignorato tra i beni del suo debitore, questa sua posizione non gli dà un accesso totale alla prova, ma glielo dà solo nella misura in cui quello che lui sostiene sia verosimile. La Corte Costituzionale sottolinea questo aspetto nella stessa motivazione, perché stabilisce che il diritto alla prova attiene alla tutela processuale di situazioni soggettive di vantaggio nella configurazione e nei limiti a esse dati dalle norme di diritto sostanziale. Questa affermazione, tra l'altro, costituisce un profilo che è già una costante, perché nella stessa direzione avevano pronunciato le sentenze del 20 febbraio 1962, numero 8, la pronuncia del 7 giugno 1962, numero 57, la pronuncia del 4 giugno 1964, numero 42. Ed è, prosegue il passo della motivazione, proprio dalle norme sostanziali che riceve delimitazione, oltre che dalle norme che sono dettate a salvaguardia di altri diritti o di altri interessi che sono giudicati degni di protezione, con i quali quindi anche il diritto alla prova deve essere coordinato e quindi bilanciato. In questo filone di pronunce della Corte Costituzionale che riguardano il diritto alla prova si inquadra anche la famosa sentenza 248 del 1974, che pure avete nella appendice giurisprudenziale delle vostre dispense, pronuncia con la quale fu dichiarata l'incostituzionalità dell'articolo 247 del codice di procedura civile, il quale dettava una serie di limiti soggettivi alla prova testimoniale, cioè individuava una serie di soggetti incapaci a testimoniare. Il commento a questa pronuncia lo trovate invece a pagina 47 delle dispense. Per comprendere la portata di questa pronuncia è necessario considerare anche l'articolo 246, che pure fu posto nella stessa occasione alla valutazione di conformità alla Costituzione. L'articolo 246, si tratta sia l'articolo 246 che l'articolo 247, si occupano dei limiti soggettivi alla prova testimoniale, cioè escludono una rosa di persone dalla capacità a testimoniare. L'articolo 246 esclude, non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. Sappiamo, conoscerete questa norma senz'altro dallo studio della procedura civile. Si tratta di una norma che svolge un pregiudizio sulla inattendibilità di determinate persone. Cioè, abbiamo visto che il giudice ha come regola generale una libertà di valutazione delle prove, ma che la legge limita in determinati casi questa libertà. Io vi ho fatto degli esempi, ma anche l'articolo 246 è espressione di questa limitazione posta al potere del giudice di valutare la prova e naturalmente al potere della parte di poter sentire come testimone una di queste persone. Perché l'articolo 246 si basa anche qui su una regola di esperienza, e cioè che il soggetto che ha un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio, per esempio potrebbe svolgere un intervento ai sensi dell'articolo 105, è considerato inattendibile dal legislatore, il quale dunque sottrae al giudice questo potere di valutazione. L'articolo 247 prevede un divieto a testimoniare e stabilisce che non possono deporre il coniuge ancorché separato, i parenti o affini in linea retta e coloro che sono stati legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di Stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia. Anche in questo caso, in virtù dell'articolo 247, il legislatore esprime un pregiudizio sulla inattendibilità di determinate categorie di testimoni. Anche qui, evidentemente, sulla base di regole di esperienza che lo inducono a ritenere che quei testimoni che abbiano dei vincoli di affetto o addirittura l'ex coniuge, quindi forse anche di odio, anche al contrario, non possono deporre. Questa previsione, peraltro, riceve nella stessa norma una eccezione, una deroga, che è costituita dalle ipotesi in cui la causa verte in materia di status e più in generale nei rapporti di famiglia. Che E questo già nella consapevolezza del legislatore che si tratta di situazioni tali per le quali è molto difficile che possa esserci un terzo che è a conoscenza di questi determinati fatti e che quindi, vista la natura delle questioni, possono essere fatti noti solo a persone di famiglia o che comunque hanno con le parti dei rapporti stretti.